Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic, una trasmissione che ricordiamo non è ricattabile e non si lascia intimidire. Io vi ricordo i contatti che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, ne stanno arrivando parecchi nel corso delle settimane, anche molto interessanti. Invece per dialogare con me in diretta durante questi 19 minuti potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it oppure usare il 331-6214013 per inviare email, scusate, per inviare SMS, WhatsApp e Telegram. Apriamo questa puntata di Doppio Clic con alcuni aggiornamenti che riguardano la notizia di ieri, quella che ha mandato in fibrillazione un po' tutto l'ambiente delle nuove tecnologie, soprattutto dell'intelligenza artificiale, cioè DeepSeek, il motore di intelligenza artificiale made in China a basso costo che ha superato nei download sullo store di Apple negli Stati Uniti ChatGPT e che ha spaventato tantissimo le società, le big tech statunitensi e anche la borsa, con due aggiornamenti. Allora, il primo, DeepSeek da ieri, guarda un po', sembra essere sotto attacco hacker. In realtà si tratterebbe di un attacco di DOS, ne abbiamo parlato più volte credo su queste frequenze. Gli attacchi di DOS, Distributed Denial of Services, sono in pratica degli attacchi portati da gruppi di cybercriminali che utilizzano delle reti di dispositivi sotto il loro controllo per collegarsi contemporaneamente a un server o a un sito web per intasare la connessione e in pratica rallentare le possibilità di risposta. Effettivamente ancora oggi la versione web di DeepSeek aveva dei problemi, la app, quella che si installa sul computer o sullo smartphone, invece ne aveva meno, perché naturalmente utilizza dei server diversi che evidentemente non erano sotto attacco. Però è abbastanza interessante il fatto che dopo poche ore dallo scoppio del caso DeepSeek sia arrivato il primo attacco informatico di questo tipo, anche perché gli attacchi DDoS sono molto facilmente commissionabili. Cosa succede? Che i gruppi di cybercriminali che hanno a disposizione queste botnet, cioè queste reti di dispositivi che possono intasare con grandi quantità di traffico l'accesso a un sito web, vengono messe a disposizione di chiunque sul dark web, in pratica vengono affittate e quindi con poche centinaia di dollari in realtà si può buttare giù un sito web senza troppi problemi. E qui la domanda interessante sarebbe nel caso chi ha pagato per fare questo attacco. L'altro aggiornamento, sempre riguardo la questione di DeepSeek, è una considerazione più che altro, perché ieri, lo abbiamo accennato, c'è stato un tonfo in borsa da parte di molte società delle big tech, c'è stato un tonfo in borsa naturalmente di Nvidia, che è la società che produce processori grafici molto sofisticati e che è rimasta evidentemente scottata dal fatto che sia emerso un modello di intelligenza artificiale a basso costo come DeepSeek, che non ha utilizzato dei processori grafici molto sofisticati, ma dei modelli molto molto più basici. Però quello che ho rintracciato questa mattina sul web è che l'altro tonfo ha riguardato le società energetiche. Perché? Beh, perché la crescita del settore dell'intelligenza artificiale, questa convinzione che siano necessari dei data center potentissimi per supportare l'intelligenza artificiale, porta con sé anche l'idea che i data center consumano un mucchio di energia elettrica e di conseguenza si apra uno scenario di grandi affari per chi fornisce energia. Quindi, per le solite regole di mercato, l'esplosione di DeepSeek, quindi intelligenza artificiale a basso costo e a basso consumo, ha fatto crollare le azioni di tutte le società che si occupano di forniture di energia elettrica. Questa la dice lunga su come stiamo andando in questo mondo. Allora andiamo a toccare un altro argomento, perché mi scrive Elia al 331-6214013 chiedendo, in buona prova a parafrasare un po' la domanda, dicendo ma perché ci si stupisce della censura che DeepSeek attua su alcuni temi sensibili? Lo abbiamo raccontato ieri, se si chiedono delle informazioni su temi che toccano la Repubblica Popolare Cinese, DeepSeek diciamo che è un po' omertoso. Elia dice però se open source si dovrebbe vedere. Allora, in realtà il modello di linguaggio naturale è open source. La stessa cosa non vale per i cosiddetti guardrail. Cosa sono i guardrail? Sono quei limiti che vengono posti ai sistemi di intelligenza artificiale, in pratica i divieti di parlare di determinati argomenti. Ecco, quella cosa lì non è all'interno del codice e quindi non lo si può vedere. Tra l'altro, sempre nella nottata di ieri o di oggi, dipende da come la vediamo, sono uscite già le prime notizie sul fatto che dei ricercatori sono riusciti a fare il cosiddetto jailbreaking anche su DeepSeek. Che cos'è il jailbreaking? È quell'attività che fa evadere, fa rompere queste barriere, questi guardrail. Quindi ci hanno provato e ci sono riusciti. Sono riusciti in realtà a far parlare DeepSeek di argomenti che non dovrebbe trattare, ma anche di dare informazioni, le classiche informazioni che un chatbot di intelligenza artificiale non dovrebbe dare, per esempio come costruirsi in casa una bomba o cose del genere. Beh, significa che sulla sicurezza di DeepSeek probabilmente ci si deve lavorare ancora un po'. Cambiamo argomento, perché oggi è la giornata europea della protezione dei dati e quindi andiamo a vedere un po' come ce la passiamo in Europa, ma non solo, per quanto riguarda il tema della protezione dei dati, della privacy e della sensibilità che c'è. In realtà sono uscite naturalmente tutta una serie di ricerche, rapporti sul tema. Una di queste è della Fondazione per la Sostenibilità Digitale e tocca un argomento abbastanza interessante, perché lo si considera sempre poco. Cioè, sempre ci preoccupiamo di quanto le persone possano avere cura della privacy dei loro dati, ma troppo spesso non ci preoccupiamo di quanto si preoccupino della privacy degli altri. Cioè, quando qualcuno posta qualcosa su un social network, quando mette online una fotografia, quando mette online delle informazioni, si pone il problema del fatto che quelle informazioni possano andare a toccare la privacy di qualcun altro? Beh, Secondo la ricerca che è stata pubblicata dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale, soltanto il 26% degli intervistati, solo il 26% degli italiani non si preoccupa della privacy altrui. Questo sarebbe un risultato, devo dire, confortante, perché significherebbe che il 74% delle persone in realtà si preoccupano della privacy degli altri. Ho un po' l'idea che queste ricerche ogni tanto lasciano il tempo che trovano, nel senso che vanno, nel momento in cui si fa una domanda del genere a qualcuno, il tema, diciamo che la risposta è un po' sfalsata, perché è ovvio che si tende a dimostrare di essere un po' più sensibili di quanto lo si sia in realtà. Però vabbè, proviamo a crederci e speriamo che questo sia il livello di sensibilità in Italia per la privacy altrui online. Ecco, le cose cambiano però quando allarghiamo gli orizzonti, usciamo dall'Italia, usciamo dall'Europa, andiamo a vedere cosa sta succedendo per esempio negli Stati Uniti. Allora, negli Stati Uniti quello che sta succedendo è che il terremoto Trump sta investendo un mucchio di questioni, e fra queste anche il tema della privacy dei cittadini europei. Allora, com'è possibile questa cosa? Facciamo un passo indietro. I rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea per quanto riguarda la privacy e la gestione dei dati è sempre stata un po' complicata. Diciamo che sono 25 anni che Unione Europea e Stati Uniti stanno un po' litigando su questa cosa qua. Ci sono stati una serie di accordi fra gli Stati Uniti d'America e la Commissione Europea. Siamo già al terzo in 25 anni. Perché? Perché due sono saltati miseramente. Il primo era il Safe Harbor, che è saltato con una sentenza della Corte di Giustizia europea, perché in pratica non garantiva sufficienti garanzie ai cittadini europei per la privacy. Il secondo è saltato nel 2020 e si chiamava Privacy Shield. Adesso c'è un altro accordo che però deve ancora essere vagliato, ed è probabile che prima o poi arrivi qualche richiesta di controllo alla Commissione europea. L'avvento di Trump, mettiamola così, non rende le cose più semplici. Perché? Perché sappiamo che Donald Trump, nel momento in cui si è insediato, ha firmato una serie di ordini esecutivi a raffica, tra i quali ce n'è una serie che puntavano a licenziare sostanzialmente tutte le persone che erano state assunte dall'amministrazione precedente, cioè dal governo Biden, negli anni precedenti. Ecco, alcuni di questi fanno parte di un organismo che è abbastanza legato alla questione dei rapporti con l'Unione Europea. Si tratta del Civil Liberties Oversight Board, che è un ente indipendente che in pratica deve gestire proprio gli accordi con l'Unione Europea per la tutela della privacy dei dati dei cittadini europei utilizzati dalle aziende statunitensi. Qual è il problema? Beh, che Donald Trump ha intimato di dimettersi ai membri eletti dal Partito Democratico negli ultimi 4 anni, solo che in questo modo questo ente va in una situazione in cui non ci sono abbastanza membri perché possa funzionare, e quindi fino a quando non verranno nominati degli altri componenti dell'ente, dell'authority, questo non funzionerà, e aumentano in questo modo le tensioni fra Unione Europea e Stati Uniti per quanto riguarda la protezione dei dati. Questa è una pessima notizia, anche perché la gestione da questo punto di vista potrebbe arrivare a una svolta, diciamo un po' autoritaria da parte degli Stati Uniti. Donald Trump si era già reso protagonista di alcune decisioni ben poco felici, diciamo, da questo punto di vista. Il rischio è quello di una vera e propria crisi diplomatica fra Unione Europea e Stati Uniti, in un mondo, quello del digitale, che i confini li tollera ben poco. E dopo tante notizie allarmanti, andiamo a qualcosa di più solare. Come al solito, quando voglio andare su qualcosa di più solare, io faccio riferimento a Marta Bà. Buonasera Marta.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Allora, Marta Bà, giornalista specializzata in nuove tecnologie, io a doppio clic ti sfrutto come, diciamo, lato luminoso della forza, da questo punto di vista, perché ti chiedo sempre di raccontarmi esperienze di utilizzo delle nuove tecnologie che siano un po' meno preoccupanti di quello che stiamo vedendo e di quello che abbiamo visto anche oggi. E oggi parliamo di un gemello digitale, un digital twin, che è particolarmente utile e che probabilmente potrebbe salvare un bel pezzo di Europa minacciato da una crisi ambientale. Allora, Marta, intanto di che zona stiamo parlando?
Allora, oggi siamo in Spagna e siamo nel Mar Menor, che è, appunto, è la laguna salata più grande d'Europa, che è stata considerata, cioè a cui è stato dato, diciamo, il diritto di natura, quindi è lo status di persona giuridica, quindi molto, questo significa che è molto preziosa e che soprattutto rischiava di essere molto danneggiata dal punto di vista ambientale.
Ok, per dare delle coordinate geografiche, io sono andato a cercarmela, è un po' a sud di Alicante, vicino a Murcia, Cartagena, non so quanti abbiano confidenza con quella zona. Allora, quali sono i problemi che ha il Mar Menor in questo momento?
Allora, soprattutto un inquinamento delle acque, quindi queste vengono utilizzate delle sostanze diciamo, chimiche tossiche, che poi arrivano, defluiscono nell'acqua e si sporca il mare, detto in maniera molto semplice. Queste sostanze vengono utilizzate da vari settori, quindi sia per esempio l'agricoltura, ma anche il turismo, e la presenza umana in sé per sé sappiamo che crea inquinamento in questo modo, quindi diverse cause.
E l'utilizzo delle nuove tecnologie, tu hai scritto un articolo su Wired che racconta questa esperienza. Cosa hanno permesso di fare e come entra in ballo il digital twin? Magari spieghiamo anche cos'è il digital twin molto velocemente.
Certo, allora, il gemello digitale di questo Mar Menor, immaginiamoci questa laguna gigantesca, è la copia digitale di questo panorama, diciamo così, di questo ecosistema. Ciò significa molto concretamente che sullo schermo si ha la riproduzione in 3D di questa zona con cui si può giocare e simulare diversi interventi, diverse azioni, un po' come un videogioco. Questo è un gemello digitale spiegato in maniera, diciamo, semplice e veloce di un'area, di un ecosistema. La cosa anche affascinante che, diciamo, c'è stata per fare un gemello digitale di un'area così grande, perché immaginiamoci, comunque, detto Mar, quindi ci fa capire che non è un laghetto, che sono state fatti, cioè, voli con sensori particolari, LIDAR, 250.000 immagini su un'area che è di 1.600 km quadrati, quindi insomma non piccola,
no.
Proprio per avere le immagini adatte per creare questa copia digitale.
Senti, mi dicevi fuori onda che il maggiore imputato in questo problema ambientale, climatico, è il turismo e soprattutto l'impatto del turismo su quello che è il territorio. Da questo punto di vista, l'uso del gemello digitale ha permesso di confermare questo e ha dato le soluzioni?
Sì. La risposta è sì a tutte le domande che hai fatto. Allora, sì, diciamo che io l'ho chiamato un po' il gemello digitale giustiziere, nel senso che il turismo, portando anche tanti soldi, a volte si chiude un po' l'occhio, no? Per dire responsabile, però porta tanti. E invece in questo caso, diciamo che il gemello digitale, essendo digitale e molto, molto equo, è riuscito a individuare le responsabilità del degrado di questo mare, tra cui quelle del turismo. Il turismo in particolare, con la presenza di tanti hotel, bar, abitazioni, ma anche proprio le infrastrutture, immaginiamo il trasporto e tutto quello che comporta poi la presenza di turismo su un territorio quando è un po', diciamo, fuori controllo, ha contribuito in maniera abbastanza pesante all'inquinamento e al degrado ambientale. Oltre a, diciamo, a puntare il dito, il gemello digitale ha puntato il dito, ma poi col ditino ha anche detto cosa fare.
Ecco, che è la parte più importante.
Esatto, perché puntare il dito sono bravi tutti, sia i gemelli umani che digitali. E gli ha suggerito, diciamo, delle precise azioni, per esempio migliorare la gestione delle acque reflue, migliorare i materiali utilizzati per costruire nuove infrastrutture e sostituire quelle presenti, e creare delle regole più restrittive su tutto quello che è il sistema di trasporti, anche e soprattutto in acqua. Perché ovviamente lì siamo al mare, quindi al mare siamo in questa zona di, diciamo, lacustre. E questo, diciamo, è stato molto utile per l'amministrazione, perché tra l'altro aveva dei fondi da investire per diciamo, superare il degrado di quest'area, e ha potuto investire in maniera molto mirata, quindi non di dire ok, facciamo degli interventi, no, facciamo questi interventi perché sono questi quelli più efficaci.
Perfetto, anche in questo caso, non una generalizzazione come al solito, il turismo fa male, riduciamo il turismo, ma interventi precisi grazie a un uso accurato delle nuove tecnologie. Grazie mille Marta, alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Ciao. E con un filo di ritardo chiudiamo questa puntata di Doppio Click. L'appuntamento è per domani, ma domani, visto che tutta Radio Popolare trasmette da Gorgonzola e anche il sottoscritto, Doppio Click sarà in una versione mista. Come accennava prima Giulia Strippoli, è una combo, sarà una cosa tipo vieni con me a fare Doppio Click, nel senso che io e Giulia saremo in onda insieme nel pomeriggio fondendo le due trasmissioni. Io ora vi lascio invece al palinsesto tradizionale della radio con Disma Pestalozzi e Alessandro Diegoli. Ecco, sì, lo so, non è colpa mia, Disma.
Ciao.
Mi inquisiscono la Presidente del Consiglio, mi va lungo il GR, vado lungo io.
Ciao,
ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori.